wearing mine. No one in front of me and nothing behind. L'ambulatorio medico popolare apre nel 1994, l'estate, nasce dopo un percorso che è stato costruito da parte dei movimenti milanesi contro la presa del potere del primo sindaco leghista Formentini. C'è questa grossa assemblea al Teatro Elfo, che all'epoca era in via Ciro Menotti, in cui si decide di costruire un movimento che si incontri in tutti i diversi spazi sociali disponibili a cadenza fissa, per fare delle politiche contro la svolta razzista e di destra. Tra le varie proposte c'era quella di costruire un ambulatorio popolare e uno sportello di difesa legale per gli ultimi, per dare un senso di rottura rispetto al tipo di giunta che si stava instaurando. Si fa una raccolta di fondi, ci sono diverse riunioni preparatorie, i locali dell'ambulatorio dove si riunivano un gruppo di compagne sono stati ristrutturati, rimessi a nuovo e riadattati per aprire un ambulatorio per chi era senza diritti. L'idea che avevamo dall'inizio era di dare visibilità al bisogno dei senza diritti. Non a caso quell'iniziativa si chiamava la consulta per i diritti negati, cioè si è cercato di dare voce in quel momento a quelli che stavano sotto, cercando di dare delle risposte simboliche ma anche pratiche alle scelte politiche che risultavano vincenti in quel periodo. Apriamo nel giugno del 1994 e in quel momento garantiamo un'apertura di 5 pomeriggi alla settimana, con un grosso numero di medici che girano, e la risposta è rapida, nel senso che si creano le file. Perché si creano le file? Perché c'era una situazione in cui non esisteva nessuna regolamentazione per l'accesso nei pronti soccorsi e per l'accesso alle cure sanitarie. Era il periodo in cui avevamo le donne che morivano perché tentavano di partorire a casa, perché non volevano andare in pronto soccorso, avevano paura della segnalazione alla polizia, avevano paura dell'espulsione. Era un momento particolare in cui c'era una completa deregulation e in cui praticamente le persone non accedevano al pronto soccorso perché avevano paura di subire la deportazione, l'espulsione, eccetera. Noi volevamo fare l'attività per i senza diritto e ci siamo accorti che senza diritto erano gli stranieri senza permesso di soggiorno, sostanzialmente. Non è stata una scelta a priori, ma è stata l'esito della nostra apertura. Noi dicevamo, va bene, magari i tossicodipendenti hanno difficoltà a gestirsi nei CERT, ci sono delle situazioni in cui anche il disagio psichiatrico può avere difficoltà a essere gestito all'interno dei CPS, però il grosso dell'accesso è stato degli stranieri che non erano in regola con i documenti. Questo da subito, e questo ha anche un po' irritato qualcuno, perché diceva non dobbiamo fare l'opera San Francesco di sinistra. Siamo anche domandati che senso avesse una situazione del genere, anche perché all'inizio sono tutti contenti, tutti danno il loro apporto, però poi dopo l'entusiasmo iniziale qualche medico che lasciava, che si stufava, che non trovava più il tempo, la motivazione eccetera c'era, quindi c'era anche, abbiamo avuto subito l'esigenza anche di provare a risettare la situazione, a capire se aveva senso continuare in una situazione che era per alcuni versi era anche divertente, perché tipo quando avevamo bisogno di fare degli esami del sangue, non essendoci nessun modo per farli fare nella struttura pubblica, quello che facevamo era utilizzare un laboratorio analisi, organizzarci per fare i prelievi in ambulatorio, portare le prove, farle passare in mezzo a tutte le altre e poi portare in nero i risultati al paziente. Però questo rappresentava una situazione di assoluta precarietà, in ogni caso non eravamo in grado di offrire se non un primo servizio di medicina di base, per cui abbiamo pensato che dovevamo lavorare in un senso più ampio, cioè puntando a far sì che ci fosse l'accesso nel pubblico anche per queste persone quando ci fosse di mezzo una malattia grave, una malattia acuta o una malattia cronica potenzialmente invalidante. E quindi abbiamo fatto un percorso con altre associazioni, alcune molto diverse da noi, per esempio cito la Caritas, che però aveva una persona molto illuminata che è riuscita a far passare anche la nostra proposta di includere tra i servizi essenziali l'IVG, senza nominarla ma parlando di tutela responsabile della maternità. E abbiamo presentato un progetto di legge popolare insieme a un'associazione torinese, c'era il Naga, c'eravamo noi, c'era la Caritas. Questa proposta di legge non è mai stata votata, ma quando hanno cominciato a fare le prime leggi sull'immigrazione, siccome il legislatore non ne capiva nulla di assistenza agli stranieri, ha preso i nostri capitoli della legge e li ha inseriti prima nel decreto Dini e poi nella Turco Napolitano, che non è stata modificata nemmeno dalla Bossi Fini. Noi abbiamo scritto un qualcosa che, e ci è costato perché abbiamo litigato forsennatamente con le altre associazioni, per esempio per far passare il discorso che non doveva esserci la possibilità di segnalazione alla pubblica sicurezza per mancanza del permesso di soggiorno se una persona veniva per un problema di salute. Quindi la nostra attività si è un pochettino ridotta, si è concentrata di più sul fatto di porre delle diagnosi e poi cercare di affidare i pazienti alle cure della struttura pubblica, mantenendo un presidio in una zona che ha ad altissima presenza di immigrati, con una serie di problematiche importanti di sovraffollamento, di affitto non di camere, non di case, ma di posti letto, e quindi poco per volta siamo anche trovati a affrontare discorsi che non avevano a che fare strettamente con la salute, ma con altre condizioni. E questo è stato utile, poi il lavoro che è stato fatto successivamente anche con altre situazioni di movimento e di lotta, quartiere di via Padova. dove penso che per la prima volta la popolazione di immigrati senza permesso di soggiorno è stata considerata come un soggetto ad avere un sostegno, ad avere solidarietà, come un soggetto interessante con cui incontrarsi, con cui fare anche del lavoro politico al di là dell'assistenza che gli davamo. Siamo partiti dagli immigrati, c'è il problema che esiste perché adesso con la legge che abbiamo proposto noi insieme a delle associazioni c'è l'accesso alle cure per le patologie acute, per le patologie croniche, quindi tutte le cure essenziali, anche croniche continuative, c'è questo accesso, però non c'è l'accesso alla medicina di base. La medicina di base è sempre il grosso problema, perché una persona per avere delle prestazioni di medicina specialistica ha bisogno di un codice che si chiama codice STP, che deve essere rilasciato da qualcuno. Per questo abbiamo cercato di collegarci anche con alcuni ospedali e adesso esistono due strutture, due ambulatori di medicina di base, uno a San Paolo che ha una più lunga storia, chiamato da chi lo frequenta l'ex Trambu, e uno a Niguarda che è nato da poco, in cui i pazienti vengono inviati e in cui viene attribuito questo codice STP, che è il codice che consente di avere l'accesso alla medicina specialistica e alle prescrizioni mediche. Cioè il codice STP è quello codice che si scrive sulle ricette mediche al posto del codice fiscale della tessera sanitaria. L'altra cosa che ci eravamo detti fin dall'inizio è che noi volevamo aprire per chiudere. Volevamo aprire per chiudere al più presto. Quando 5 anni fa abbiamo festeggiato i 20 anni, ci siamo detti che purtroppo siamo ancora molto lontani, perché non solo non siamo nelle condizioni di garantire un accesso a tutte le prestazioni agli immigrati irregolari, ma addirittura siamo in una condizione in cui è più difficile accedere a prestazioni essenziali anche per la popolazione italiana. Perché? Perché l'assistenza sanitaria si è trasformata da un servizio a una macchina per fare soldi. Ci sono le liste d'attesa che favoriscono l'accesso al privato, che può essere un privato di quelli esosi oppure anche un privato a calmierato, che però non avrebbe motivo di essere nel momento in cui paghiamo delle tasse per avere un sistema sanitario pubblico. Però le lunghe liste d'attesa da una parte, il fatto che ci sia un mescolamento assurdo tra attività lavorativa, dipendente, libera professione all'interno delle strutture pubbliche, il fatto che si sia fatto di tutto per svuotare alcuni servizi non redditizi come consultori, CERT, ECPS, fa sì che per molti servizi le persone si sono rivolte altrove. Le persone pagano molti soldi in assistenza sanitaria che teoricamente dovrebbe essere gratuita per tutti.
La cosa che più mi ha appassionato fin dall'inizio erano sostanzialmente legate innanzitutto alle modalità organizzative, che sono sull'autogestione e comunque una dinamica di orizzontalità tra tutti, cosa che invece al contrario in ospedale ovviamente è completamente ribaltato, è un'orizzontalità anche nei confronti delle persone che comunque si rivolgono all'ambulatorio medico popolare. Molto spesso nell'ambito lavorativo non viene lasciato in parte alle volte il tempo o il modo di costruire effettivamente una relazione di aiuto e di cura come andrebbe fatto. In ambulatorio si spingeva invece perché questa cosa, perché il rapporto tra medico o operatore nell'accoglienza e la persona che si rivolgeva non fosse semplicemente unicamente un paziente, ma una persona, quindi un pari a noi, quindi una persona comunque a coinvolgere, cui condividere anche volendo degli aspetti del nostro operato. E un altro aspetto che piaceva a me dell'ambulatorio è che si cercava anche di dare uno sguardo un po' lungimirante a tutti quelli che erano i processi di trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale e della sanità pubblica in toto. Una serie di dinamiche che spingono sempre di più la salute non tanto come un bisogno fondamentale delle persone, ma come l'ennesima e una delle più proficue fonti di profitto. Uno, sfruttando gli operatori sanitari, e due, sfruttando lo stato non tanto di salute ma di malattia della persona. Non vengono stimolati quei meccanismi che possono garantire il benessere e la salute della persona, ma vengono unicamente utilizzati quei meccanismi che vanno a trattare e curare la malattia, che sono ovviamente quelli più redditizi. E ci sono anche una serie di eventi di cronaca che invece dovrebbero far un po' più riflettere. Gli esempi sono quelli più eclatanti della clinica degli orrori, quindi la clinica, ex clinica Santa Rita, ora istituto Città Studi, dove Piero Briga Massone faceva interventi chirurgici unicamente per poter generare profitti a se stesso e all'ospedale, ma anche a casi più recenti di professori emeriti dell'Università Statale di Milano che operavano all'ospedale Gaetano Pini, che facevano interventi con delle modalità che non erano congrue rispetto all'intervento che andavano a fare, semplicemente per esercitarsi, di modo che quando sarebbero andati a fare quel genere di intervento nella clinica privata erano già più bravi, ok? La crisi del 2008 ha messo molto bene alla luce gli interessi rispetto a quello che viene definito secondo pilastro della sanità, un meccanismo per cui assicurazioni, enti finanziari e privati in genere si inseriscono in un mercato che è estremamente redditizio. Questo meccanismo comunque stimola da un lato un definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che si ritrova ancora più in difficoltà quando il pubblico, essendo in difficoltà, inizia a diventare inefficiente. Chi arriverà a salvare la salute dei cittadini? Il privato, che invece è ovviamente più efficiente, quindi garantisce poi dopo il servizio a tutti i cittadini.
Che quando le liste d'attesa costringono delle persone a fare un esame a pagamento, le risonanze magnetiche del rachide, le mammografie, la visita ginecologica, sono tutti accertamenti che la maggior parte delle persone le fa col privato calmierato. E per me questa è inefficienza. Ti dicono, in Lombardia io ho dovuto ricoverare delle persone perché avevo paura che ci fosse una patologia neoplastica, che purtroppo è verificata così. La prima risonanza al fegato gliela davano a 2 mesi di distanza. Questo è un sistema inefficiente, questo è un sistema che non funziona. Ho dovuto ricoverare delle persone per fargli fare un esame che non si poteva fare in regime d'urgenza. Probabilmente è meno inefficiente rispetto ad altre regioni, forse, però è un sistema fatto per far sì che le persone scelgano il privato e di tirar fuori i soldi.
Per fortuna, almeno all'attuale, molti degli operatori comunque si prodigano in un qualche modo per cercare di andare a tappare quelli che sono i buchi che il sistema invece vuole creare. Non sono certo io a pensare che gli operatori sanitari che lavorano nel pubblico, ma anche nel privato all'attuale, siano o possano essere dei difensori del Servizio Sanitario Nazionale, perché comunque sono parte dei sistemi accademici, quindi dell'università, formati sostanzialmente per lavorare in concorrenza l'uno con l'altro, per dover dimostrare sempre di più. Quasi nessuno di loro si sente più lavoratore della salute, sono tutti professionisti. Questa cosa a mio avviso un po' cambia e limita anche quelle che sono poi le potenzialità, a mio avviso, di intervento all'interno degli ospedali. Cioè, paradossalmente è più facile coinvolgere una lotta che riguarda il diritto alla salute e le persone malate, che sono quelle in realtà più ricattabili, messe peggio, piuttosto che gli operatori che prestano le cure a queste.
Inizio a fare il medico in quello che è un po' il giorno di accesso libero, insomma il giovedì, dove le persone vengono, arrivano con delle domande, con dei bisogni, e noi cerchiamo, diciamo, di colmare quelle che sono le lacune del sistema, cioè rendiamo consapevoli le persone che possono avere un medico di base, oppure gli illustriamo come fare ad averlo, e invece ovviamente cerchiamo di colmare i vuoti di coloro che senza permesso di soggiorno non hanno diritto al medico di base. Questa mia condivisione di questo spazio è nato con questa attività medica, e poi sempre a pari passo un importante luogo di riflessione, di autoformazione, perché ci hanno portato negli ultimi tempi a confrontarci con delle riforme che partono come regionali, ma che sono un banco di prova per riprendere quello che è un modello da diffondere a livello nazionale, non ultimo la riforma dei cronici, cosiddetta riforma del gestore, che si propone di riformare l'approccio alla gestione delle malattie croniche, come ben sappiamo l'avanzare della speranza di vita comunque rappresentano la principale spesa sanitaria del nostro paese. Nel concreto si tratta di una riforma nel quale pazienti con più patologie gli si propone di essere gestito da un cosiddetto clinical manager, che sarebbe un medico che deve gestire non solo la sua patologia principale, come per esempio mettiamo il diabete, ma deve anche gestire altre malattie che sono concomitate in uno stesso paziente, come l'ipertensione oppure una broncopneumopatia ostruttiva cronica o altre patologie. Questo medico si sottopone alle logiche di un gestore, cioè un gestore che può essere un ente privato, un ospedale pubblico, una cooperativa di medici di base, che dà delle direttive, cioè dice quel paziente per quella determinata patologia, non distinguendo da paziente a paziente, attenzione, che quindi dà delle linee guida di massima, dicendo quel paziente con quella patologia, parla di patologie e non si parla di pazienti. Il primo passo, anche dal punto di vista ideologico e filosofico, se vogliamo, gravissimo: quel determinato paziente per quelle che sono le sue patologie deve sottoporsi a questi determinati esami, non più di questi, non meno di questi, e così che noi abbiamo un quadro di costi, e tutto quello che riusciamo praticamente a non farli fare è tutto di guadagnato per quello che è l'ente che gestisce questi pazienti cronici. Cosa cambia per un paziente cronico che prima veniva gestito da figure diverse e anche di cui aveva una certa fiducia? Si ritrova costretto innanzitutto ad essere gestito da una persona che non conosceva, banalmente, stiamo parlando di rapporti umani, ma soprattutto viene anche gestito da una persona che magari non ha le competenze per gestire quello che è il quadro polipatologico, e si ritrova sostanzialmente anche a dover fare degli accertamenti che sono necessari per quella che è la sua patologia in luoghi che sono decisi appunto da quello che è l'ente che fornisce il servizio, che non è detto che si tratti sempre di un ospedale pubblico, che può essere mandati se il gestore è a Milano ma ha preso accordi con una struttura, che ne so, a Treviglio. Non c'è scelta a questo paziente che prima, magari anziano di 85 anni, andava a fare tutti i suoi esami vicino a casa a Milano, invece magari si ritrova costretto a fare questi esami, oppure altre volte se lo stesso medico che gestisce queste patologie ritiene che un esame debba essere anticipato per determinate motivazioni cliniche, cioè facendo quello che è il suo mestiere, si ritrova a dover affrontare delle beghe burocratiche per giustificare questa richiesta di esame, che molto spesso, e lo vediamo purtroppo tutti i giorni nelle corsie, portano il medico a desistere da fare questo e a dire al paziente, invitare il paziente a pensarci in modo privato, cioè a pensarci in modo autonomo, perché questo sistema non gli garantisce di sostanzialmente di fare quello che avrebbe diritto di fare, soprattutto come faceva prima. Alcuni esempi di una riforma vanno in una determinata direzione. E soprattutto dal punto di vista ideologico, ancora una volta, a parte parlare di patologie e non di pazienti, si sta commettendo il gravissimo errore di spostare questo carico di patologie croniche, questo carico di spese sanitarie, invece di spostarlo dall'ospedale, che dovrebbe essere una struttura per acuti e per gestire determinate patologie in acuto, e invece questa riforma si propone sostanzialmente di spostare dal territorio all'ospedale. Viene meno quello che è la definizione dei ruoli, cioè che cos'è il medico di base, che cos'è il medico ospedaliero, a che cosa serve il pronto soccorso, e quindi tutto ciò si sta quotidianamente producendo, ed è inutile negarlo, è impossibile che lo possano negare, in accessi sempre più inappropriati in pronto soccorso delle persone che non sanno più a chi rivolgersi, in accessi inappropriati in pronto soccorso di coloro che dovrebbero fare degli accertamenti ma le liste d'attesa sono troppo lunghe, e quindi gli viene suggerito di andare in un posto per emergenze, insomma per urgenze, e che in un modo o nell'altro magari questo esame viene fatto, e quindi questo porta ad un aumento della spesa, parlando anche dal punto di vista economico, per tutti, e a un'ulteriore non semplificazione ma altre rende difficoltoso quello che è un po' anche il concetto di servizi sanitari e di accesso alle cure.
Mentre inizialmente, per quanto riguarda l'accesso alle cure, c'era il problema di chi non era in regola con i documenti, col permesso di soggiorno, e ultimamente il problema è di chi non ha una residenza, e questo significa, è la conseguenza di quella legge fatta dal governo Renzi, che toglie la possibilità di allacciare utenze e di avere i documenti necessari per avere la tessera sanitaria a chi non ha una residenza. Gli occupanti abusivi, gli occupanti per necessità, vengono anche cancellati dall'utenza del servizio pubblico. Secondo me questa è una riflessione molto importante da fare, perché questo ci dice come sempre il potere, chiunque l'abbia detenuto, è sempre andato a calpestare i più deboli. Nell'arco degli anni siamo passati da una situazione in cui chi è più precario, chi è più povero, anche se ha i documenti in regola, ha più difficoltà ad accedere ai servizi sanitari. Per me è importante a questo punto sottolineare, a maggior ragione, il nostro ambulatore è nato all'interno di un'occupazione abusiva, perché io ribadisco che non tutto ciò che è legale è giusto e non tutto ciò che è illegale è sbagliato.
Una cosa che io ho capito, quantomeno stando all'ambulatorio medico popolare, è che molto spesso la solidarietà non basta. Cioè, a un certo punto penso che se qualcuno che dà tanta solidarietà non si rende conto che o muove il culo e fa qualcosa per cambiare l'esistente, oppure tutta quella solidarietà dopo un po' vogliamo andare avanti a farlo per sempre, o effettivamente vogliamo puntare a chiudere. Se vogliamo puntare a chiudere non possiamo aspettare che siano gli altri a farci chiudere perché risolvono i problemi, devono essere noi primi a metterci per risolverlo.